In questo episodio vorrei parlarvi di una tra le istituzioni più note e prestigiose al mondo, con 123 anni di storia. Parliamo della Biennale e per questo episodio, visto che sono in Italia, vi farò aiutare da Giulia. Giulia che conoscete già, è mia sorella ed è una delle persone che pubblica i contenuti di arte e cultura nelle nostre pagine Facebook e Instagram. Benvenuta Giulia.
Ciao a tutti.
Bene, iniziamo subito con la prima domanda. Innanzitutto grazie per aiutarmi in questo, visto che sei una persona che conosce molto molto più di me, visto che sei laureata in conservazione dei beni culturali a Venezia e quindi sei più esperta di me di questo settore. La prima domanda, diciamo, è vorrei sapere come si organizza la Biennale in tutti i suoi settori, che sono diversi, giusto?
Sì.
Cioè, sono... il cinema, il teatro...
Esattamente. Il primo settore che è stato fondato, quello, il settore arte, nel 1895, poi via via negli anni sono stati aggiunti e organizzati altri settori come musica, cinema nel 1932, ed è anche importante dire che il Festival Cinematografico della Mostra del Cinema di Venezia fu il primo festival cinematografico al mondo.
Questo insomma è piuttosto importante, il primo festival del cinema al mondo è quello di Venezia, quello del Leone d'Oro, il più antico.
Esatto, 1932. Poi teatro due anni dopo, nel 1934, architettura che è diciamo quasi il più recente, perché addirittura del 1980, quindi quasi un secolo dopo la prima esposizione, e infine danza inserita nel 1999.
Ok, questo è molto, molto interessante. E quali sono i paesi che partecipano a questa esposizione, cioè alla Biennale in generale? Ci sono dei paesi, cambiano spesso, sono sempre gli stessi? Come funziona?
No, cambiano, non sono sempre gli stessi. Quest'anno sono arrivati 79 partecipazioni nazionali, quindi il più alto da quando è stata fondata l'esposizione d'arte. E sono quattro le nuove partecipazioni quest'anno, che sono il Ghana, Madagascar, Malesia e Pakistan, molto importanti.
Ok, quindi ci possono essere dei paesi che partecipano ad un'edizione e dopo quella dopo non partecipano?
Sì.
Cioè ci sono dei casi?
Sì, ci sono dei casi, ad esempio, poi casomai ne approfondiremo più tardi, però ai Giardini della Biennale i padiglioni ci sono stati costruiti negli anni dalle varie nazioni, sono quelli e rimangono quelli. Mm-hmm. Nel senso, c'è il padiglione Russia, c'è il padiglione Stati Uniti, quindi ogni anno Russia e Stati Uniti sono invitati.
Ah, ok. Sì. Perché hanno il loro padiglione.
Hanno il loro padiglione, quindi okay. Loro espongono sicuramente.
E gli altri invece sono in zone che non hanno un padiglione, i paesi che non hanno un padiglione sono in altre zone?
Sì. Allora, tutti gli spazi espositivi dell'Arsenale, che si trova a Castello, vengono organizzati in settori praticamente, nel senso che gli viene assegnato successivamente un posto. Mm-hmm. Quando fanno la mappatura delle nazioni, gli viene assegnato un posto, che non è detto che sia sempre lo stesso. Mm-hmm. Ad esempio Madagascar, quest'anno, visto che era una nuova nazione partecipante, ha dovuto condividere il suo spazio con l'Albania, per esempio. Mm-hmm. Quindi l'Albania l'anno scorso era in un altro spazio, sempre l'Arsenale. Oppure ci sono anche molti padiglioni in giro per la città di
Venezia. Ah sì, io mi ricordo essere stato in uno della Scozia, che c'era in questo palazzo sul Canal Grande.
Sì.
Adesso non mi ricordo il nome del palazzo. Però...
sì, sono moltissimi palazzi a Venezia, quindi alle volte cambiano e non è detto che sia anche lo stesso.
Ok, e per quanto riguarda un po' la storia della Biennale, cioè dall'inizio, quando inizia qui tutto questo?
Tutta l'idea di voler fondare, di voler organizzare un'esposizione d'arte nasce nel 1893, quando appunto il sindaco, tutta l'amministrazione comunale di Venezia, decise appunto di lavorare su questa organizzazione, su questa esposizione. Biennale Artistica Nazionale, quindi l'idea era che fosse nazionale, lavorare e far esporre gli artisti italiani all'inizio.
Ah, ok, quindi era anche come il paese era nato, insomma.
Sì, okay. Esatto, siamo nel 1893, quindi sì.
Il paese era nato da poco, quindi si cercava forse qualcosa per distinguersi. Esatto. All'interno.
Poi invece successivamente si lavorò per un paio d'anni, nel 1895, il 30 aprile, alla presenza dei regnanti Umberto I e Margherita di Savoia, venne appunto inaugurata la prima esposizione d'arte internazionale, quindi qui si cambiò proprio idea, da nazionale si decise di esporre a livello internazionale, permettere agli artisti principalmente europei, poi pian piano ci si allargò sempre di più, di esporre in questa esposizione d'arte. Il padiglione era soltanto uno all'inizio, che è il padiglione centrale ai giardini della Biennale, quindi okay. Quello più grande, ecco, che si vede quando si arriva ai giardini, e 224.000 visitatori andarono alla prima esposizione d'arte, quindi molti visitatori, pensando all'epoca, al 1895, 224.000 certo. Visitatori sono tanti.
Adesso quanti si arriva più o meno?
Milioni.
Milioni di visitatori?
Sì.
Ah, ok.
Comunque dura 6 mesi, quindi sì. È un lasso di tempo molto lungo.
Sì, sì, beh, immaginavo fossero milioni sì. Adesso.
Poi un altro, secondo me, passo importante, perché chiaramente l'esposizione della Biennale è molto... Sì, abbiamo detto sono 123 anni di storia, quindi sì, viene scandita da una serie di fenomeni nazionali, internazionali,
certo,
e ne segue tutta la sua storia. Infatti volevo ricordare qualche avvenimento, qualche fenomeno. Ad esempio una cosa che ricordo dai miei studi universitari, quando iniziai a studiare le avanguardie storiche, quindi il futurismo con Marinetti, fondatore del movimento appunto del futurismo italiano, che lui lanciò circa 800.000 manifestini contro Venezia e contro la Biennale.
E questo perché? Per quale tipo di protesta?
Perché Marinetti e comunque tutto il suo futurismo era fondato sulla tecnologia, sul futuro, sulla velocità, c'era questa idea di tecnologia, di andare sempre avanti, e vedevano Venezia come una passivista, quindi una basata ancora e molto legata alle idee e ai costumi del passato, quindi voleva un po' che anche Venezia, una città molto bella che Marinetti amava, guardasse avanti, anche perché alla Biennale nei primi anni venivano chiamati soltanto gli artisti già consolidati, quindi non i nuovi artisti. Tant'è che in contemporanea, intorno al 1910, Boccioni, Umberto Boccioni, quello delle monete da 20 centesimi della velocità, espose in contemporanea con la Biennale alla Fondazione La Masa a Venezia. Quindi quasi in contrasto, in conflitto con l'ideologia della Biennale.
Ah, ok, quindi non è stata subito, diciamo,
no.
Presa come una cosa nuova, anzi era criticata perché veniva vista come una cosa legata al passato.
Sì, legata al passato, anche perché comunque l'idea principale, l'idea iniziale del sindaco di Venezia era quello di istituire questa esposizione internazionale d'arte anche per sollevare la città e di attirare tanto turismo. Poi con gli anni, negli anni, l'ideologia è cambiata ed è diventata una delle maggiori finestre sul mondo.
Ok, questo è... non sapevo.
Poi passiamo invece al 1920, quando iniziano ad esporre le prime avanguardie storiche, le prime avanguardie artistiche, anche se diciamo i artisti come magari Picasso espose per la prima volta alla Biennale più tardi, nel 1948, quindi si diffuse un po' più tardi probabilmente a Venezia. Il cubismo, Chagall, Klee, sempre nel 48, e quindi un po' tutte le avanguardie artistiche che conosciamo, che abbiamo studiato, che comunque ci capita di andare a visitare, anche loro hanno avuto modo di esporre e di farsi conoscere tramite...
Questo dopo la Seconda Guerra Mondiale, no?
Dopo la Seconda Guerra
Invece
Mondiale,
Invece durante sì. il fascismo e durante la guerra, come...
Allora,
com'è?
Durante il fascismo la Biennale andò sotto il controllo chiaramente del regime fascista, quindi prese il controllo il fascismo e diciamo era il governo che controllava e organizzava la Biennale nei limiti chiaramente che il fascismo prevedeva, quindi c'erano dei limiti che noi conosciamo, abbiamo studiato, certe ideologie non potevano andare troppo avanti,
okay, ma quindi c'era
troppo rivoluzionarie.
Si esponevano comunque artisti internazionali?
Sì, comunque
okay.
sì.
Non c'era stata una chiusura?
No.
Però comunque controllato?
Sì, strettamente controllato dal fascismo. Invece okay. durante il periodo della guerra, quindi tra il 1939 e il 1945, la Biennale si ferma e riprende la Biennale Cinema nel 1946.
Ok, invece cinema... Inizia prima però.
1932, sì.
Ok.
È annuale, perché biennale chiaramente non pensiamo biennale ogni due anni. Infatti la Biennale Arte si faceva ogni due anni, anche la Biennale Musica e Biennale Teatro, Biennale Cinema ogni anno e invece appunto poi la Biennale Musica ogni anno, infatti... anche Biennale Teatro e Danza, e alla fine quelle che si alternano sono architettura e arte. Un anno arte, un anno architettura, quest'anno è l'anno di Biennale Arte.
Ah, ok. E per quanto riguarda la Biennale Musica?
Biennale Musica, appunto il primo festival fu nel 1930 e ha ospitato i primi assoluti ascolti con opere addirittura di Stravinsky, che magari tu avrai avuto modo di...
Sì.
Li conosce, quindi
sì,
anche qui cioè, si capisce secondo me l'importanza della Biennale adesso nella storia, di quanto sia importante e di quanto sia l'occasione della vita per gli artisti esporre alla Biennale di Venezia.
Sì, per quanto riguarda la Biennale Arte mi ricordo di essere stato in alcune occasioni e ci sono delle cose veramente... estreme da un certo punto di vista, cioè veramente musica contemporanea anche portata
sì.
proprio molto molto sperimentale, molto molto particolare diciamo. E quindi abbiamo detto di primi quadri di Picasso e poi, cioè quindi qua siamo nel 48 più o meno.
48 sì, nel 1949 viene istituito il Leone d'Oro, quindi la premiazione. Che poi venne sospesa per un po' di anni, dopo approfondiamo di più. Nel 64 arriva anche a Venezia, arriva in Laguna la pop art americana e nel 1964 Robert Rauschenberg fu il primo pittore americano a vincere il Leone d'Oro
okay.
e a vincere il Gran Premio.
Sì, il Leone d'Oro è quello per il cinema?
No, c'è anche per l'arte il Leone d'Oro.
Ah, okay.
Cioè, si pensa, perché magari lo vedi in televisione, che è solo per il cinema. Leone d'Oro si dà, è il premio della Biennale.
Ah, ok.
Sì, sì.
Pensavo si chiamasse, il premio della Biennale,
semplicemente no.
Anche quello
è
Leone
d'Oro. Sì.
Ah, ok. E per quanto riguarda gli anni successivi, quindi gli anni un po' più, questo periodo di cambiamenti, cioè
il
tipo 68. Esatto,
la contestazione studentesca ostacola l'apertura della Biennale, dal 68 si apre una frattura anche per l'organizzazione della Biennale, vengono un po' cambiati certe ideologie o anche il modo di... le scelte che fanno, gli artisti da chiamare, proprio la partecipazione, tutto l'aspetto organizzativo inizia a cambiare. E fino infatti viene interrotta dal 68 la premiazione con il Leone d'Oro, viene ripresa successivamente e anche fino al 1980 appunto la premiazione è interrotta per il cinema e l'arte ricomincia nel 1986.
Ok, d'accordo. E invece quando si inizia a dare un tema?
Il tema inizia nel 1972, si decide di dare ad ogni biennale, ad ogni esposizione d'arte o architettura un tema diverso. Quest'anno, infatti, con la Biennale Arte abbiamo May You Live in Interesting Times, un'espressione della lingua inglese erroneamente attribuita invece ad un'antica maledizione cinese, vuole sottolineare i periodi di incertezza, di crisi e di disordini. Quindi viviamo in tempi interessanti.
Mm-hmm. E altri esempi, per esempio nel 2018, non so, qualche...
Sì, nel 2018 abbiamo la Biennale Architettura con Free Space, dove viene appunto sottolineata il tema principale, era la generosità di spirito e il senso di umanità che l'architettura cerca di collocare all'interno, insomma, della propria agenda di lavori, ecco.
Ma quando la Biennale sceglie un tema, questo tema viene comunicato agli artisti? Devono fare un'opera che si ispiri al tema oppure no?
Allora, calcola che il lavoro, tutta l'organizzazione per ogni biennale inizia più di un anno prima.
Mm-hmm.
Quindi, ad esempio, la conferenza stampa per la Biennale Architettura dell'anno prossimo l'hanno fatta a giugno circa.
Mm-hmm.
Già c'era un tema quando hanno fatto la conferenza stampa, quindi avevano già scelto il curatore, già scelto tutta la parte organizzativa, quindi già gran parte del lavoro è stato fatto. Hanno fatto la conferenza stampa, è stato deciso il tema, è stato reso noto.
Uh-huh.
Da qui scattano le richieste di partecipazione.
Uh-huh.
La Biennale invita, è lei che sceglie le nazioni partecipanti in base al lavoro degli artisti che comunque sono a conoscenza. Magari qualche nuovo artista si è particolarmente distinto negli ultimi anni e inviano anche comunicazioni mirate,
uh-huh,
ad esempio. E poi il paese che riceve l'invito deve elaborare un progetto che deve consegnare, mi sembra, entro novembre.
Uh-huh.
E poi vengono valutati i vari progetti e vengono scelti gli artisti, okay, con i curatori già.
Quindi c'è una commissione che decide,
sì,
okay, il lavoro degli artisti. Va bene, poi per quanto riguarda più avanti, cioè...
1980 c'è la prima esposizione internazionale di architettura, allestita all'inizio nello spazio delle corderie dell'Arsenale, quindi una parte di poi l'immenso spazio che si è guadagnato e esteso negli anni, quindi una piccola parte, dopo sono... per la nuova biennale poi ci si allarga sempre di più, si prendono tutti gli spazi storici dell'arsenale con le artiglierie, l'isolotto e le tese, e vengono anche costruiti dei padiglioni, c'è il padiglione Italia,
mm-hmm,
il padiglione Cina,
mm-hmm,
e quindi vengono anche costruiti anche lì all'interno proprio gli edifici dei singoli padiglioni.
Quindi comunque si espande sempre, cioè
sì,
comunque ogni tot anni vengono costruiti...
Sì, da un po' di anni i lavori sono fermi, anche perché comunque tutta la zona dell'arsenale è quella, insomma, cioè dopo c'è l'acqua chiaramente, quindi l'espansione,
sì,
poi è limitata da questo, però sì.
Cioè
poi,
è una cosa prestigiosa per un paese,
sì,
avere un padiglione,
sì,
col nome del
poi
proprio paese.
Poi pensa all'epoca quando la Biennale era ai primi anni. Infatti quando tu vai a visitare i giardini della Biennale con proprio gli edifici per ogni nazione, vedi i padiglioni che all'epoca poteva, all'inizio Novecento, primi anni 50, i padiglioni che potevano permettersi di costruire il padiglione, cioè dovevano,
mm-hmm,
avere un architetto, chi veniva a costruire,
mm-hmm,
quindi i paesi ricchi, appunto.
Mm-hmm. Certo, sì. Va bene, quando diventa una fondazione, no? Vedo nel 2004 diventa una fondazione, che cos'è una fondazione? Come possiamo spiegare questo?
In termini semplici, la fondazione è un ente costituito da un patrimonio e...
Ok, facciamo allora un ente, cioè un'associazione,
sì,
formata da un patrimonio, cioè di soldi, da un capitale, cioè
sì,
da un tot di soldi.
Sì. Che perseguisce un certo tipo di scopo. Che,
okay,
in
che
caso
segue uno scopo, vuole un qualcosa.
Non è il primo, in questo caso, nel caso di una fondazione culturale, lo scopo principale non è quello, lo scopo di lucro, quindi... di avere
dipende,
un profitto,
cioè, sì,
economico,
sì,
quanto invece la promozione della cultura nel mondo.
Ok, quindi non a scopo di lucro. Scopo,
no,
di lucro significa volere dei soldi, cioè vendere un prodotto, un servizio, invece questo non è a scopo di lucro, ma è solo a scopo di promozione. Questo
esattamente, sì.
Per quanto riguarda i luoghi, cioè dove si possono trovare le esposizioni, insomma le installazioni.
Certo. Allora, i primi due spazi espositivi sono ai Giardini della Biennale e all'Arsenale. Ai Giardini della Biennale, dove venne inaugurata la prima Biennale d'arte nel 1895, furono costruiti da Napoleone i giardini, perché tutta quella zona lì di Venezia, per intenderci, magari chi conosce Venezia, anche via Garibaldi venne costruita da Napoleone. Mm-hmm. Infatti è l'unica via a Venezia, si chiama via Garibaldi perché è molto grande, molto mm-hmm. ampia, ricorda i boulevard francesi, mm-hmm. secondo l'idea di Napoleone. E infatti poi anche costruì tutti i giardini della Biennale. Nel 1895 c'era il solo padiglione centrale, chiamato Arte Pura, se non sbaglio, e poi successivamente cambiò nome. Adesso è chiamato il padiglione centrale. Mm. Dal 1907 iniziano la costruzione dei padiglioni nazionali, quindi le singole nazioni investono uh-huh. denaro e costruiscono il loro personale padiglione uh-huh. dove esporre. E oggi se ne contano 29 soltanto ai giardini.
Ah, ok, bene.
Sì. L'Arsenale invece è un posto molto, cioè, storico, è il simbolo luogo simbolo della Repubblica Serenissima di Venezia. Infatti in questo luogo si costruivano le flotte della Serenissima, appunto simbolo della potenza economica, politica e mm-hmm. militare della
città. Una volta era tutto molto coperto, era un luogo segreto, una volta l'arsenale.
Esattamente, infatti in alcuni luoghi si vedono proprio le strutture antiche.
Ci sono ancora, sì.
Esattamente, è molto bello, molto affascinante, anche perché poi sei in un posto, in un luogo separato, distante da tutto il caos e dei turisti.
Sì.
A due passi da San Marco, comunque sì. Nelle zone più conosciute, più popolate. Dal 1980 diventa l'Arsenale luogo espositivo della Biennale, soprattutto con l'occasione della Biennale Architettura, e poi mano a mano si aprono nuovi spazi espositivi come il Teatro delle Tese, il Giardino delle Vergini e le Sale d'Armi. Infatti nel Giardino delle Vergini è costruito il Padiglione Italia, dove espone l'Italia.
Mm-hmm, mm-hmm.
E poi ci sono una serie di padiglioni nazionali, che te ne cito qualcuno, che sono veramente tanti: Albania, Repubblica Popolare Cinese, Croazia, Malta, Messico, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Perù, Singapore, eccetera.
Ok, quindi sono principalmente divisi tra i giardini e l'arsenale,
sì.
Per chi ha, diciamo, i padiglioni. E dopo gli altri sono divisi in altri spazi. Chi non ha il padiglione sono divisi in altri spazi nella città.
Esatto.
Quindi in palazzi e altri luoghi
storici. E spesso
storici.
Sono gratuiti.
E sono gratuiti. Ah sì, mi ricordo, sì. Invece per entrare ai giardini e all'arsenale
bisogna
devi pagare
il biglietto.
Il biglietto, sì. Questa edizione, diciamo, diamo due informazioni su questa edizione.
Sì.
Che è l'edizione numero
58,
che è iniziata l'11 maggio
e terminerà il 24 novembre,
ok. Il tema l'abbiamo già detto,
sì.
May you live in interesting times,
sì.
E per quanto riguarda la mostra del cinema di Venezia, che inizierà, quando inizierà?
Mercoledì 28 agosto.
Mercoledì 28 agosto,
sì.
E durerà 10 giorni?
Circa, si termina il 7 settembre.
Ok, ed è l'edizione numero
76, perché è annuale la mostra del cinema di Venezia.
Ah, ok, questa è annuale, quindi conta più...
Sì, conta chiaramente più anni, più
edizioni,
più edizioni mm-hmm. e le mostre del cinema spesso vengono anche fatte delle dediche, vengono organizzate delle retrospettive, anche delle mostre al Lido di Venezia, perché la mostra del cinema è al Lido. Mm-hmm.
Lavorerai lì tu?
Sì, al bookshop della mostra del cinema, quindi se qualcuno passa, volentieri.
Ecco, puoi fare delle chiacchiere se qualcuno passa.
E appunto vengono anche fatti degli omaggi a registi, personaggi che hanno lavorato.
Ci sono dei film interessanti in questa edizione, hai visto? Se c'era
sì, c'è
film?
Qualcosa di interessante, molto, quindi...
Per esempio qualcosa che hai visto... Ok, dobbiamo ancora informarci. No, io avevo visto quello su Joker, secondo me era molto interessante.
Ah, sì, hai ragione.
Che ne avevano parlato.
Sì, 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 sì,
quello
è
sembra
vero.
Molto, molto interessante. Io mi ricordo che anche diversi registi importanti hanno vinto Leoni di Venezia, importanti come per esempio Kitano Takeshi, che è uno dei miei registi preferiti giapponesi. Uh-huh. Ah no, cioè ci sono dei film ogni tanto che vengono proprio lanciati, certi registi che vengono proprio lanciati dalla Festa del Cinema di Venezia.
Ah, sì.
Che diventano importanti, vengono consacrati proprio in questo festival. Va bene, d'accordo. Tu vuoi darci qualche altra curiosità? Io con le domande avrei finito.
Ok.
Se vuoi,
beh, io
qualcosa che ti ricorda, ti piace la Biennale?
Qualcosa che... una cosa che mi piace della Biennale è la sua, appunto, come ho detto prima, è una finestra sul mondo, racconta il mondo e i fenomeni del mondo, nel senso che qualsiasi fenomeno legato magari all'immigrazione, guerre civili, problemi magari con narcotraffico in Sud America, queste cose vengono raccontate attraverso la Biennale ed è molto bello. Ad esempio, all'Arsenale, un artista svizzero ha trasformato la barca dove morirono più di 100 immigrati nel canale di Sicilia, l'ha trasformata in un'opera d'arte contemporanea ed è esposta all'Arsenale, anche per sensibilizzarci sul fenomeno dell'immigrazione, per esempio. O ad esempio un altro evento di quest'anno, durante i primi giorni di preapertura per gli addetti ai lavori della Biennale, non era ancora stata aperta e allestito il padiglione del Venezuela perché c'era la guerra civile. Quindi nessuno è riuscito a arrivare a Venezia per aprire il padiglione ed è stato aperto giorni dopo l'apertura al pubblico addirittura. Quindi vedi com'è grande e potente come evento e cosa racconta negli anni.
Non c'entra quasi nulla, però prima dell'apertura della Biennale si parlava delle opere di Banksy,
sì,
a Venezia, che raccontavano appunto delle migrazioni e anche delle navi, mi sembra.
Sì, del problema delle grandi navi a Venezia. Banksy, infatti, ha lasciato il suo segno su uno dei muri vicino a Campo Santa Margherita, Campo Santa Margherita e Campo San Pantalone a Venezia, che appunto Alessandro ne parlò anche in un suo podcast, e appunto anche lui utilizzò l'evento internazionale della Biennale per fare questo mini sketch con il suo video, le sue pitture, i suoi dipinti, che appunto rappresentavano la nave, la grande nave da crociera che attraversava il canale.
Ok, voleva lasciare un messaggio.
Sì, e viene utilizzata per questo la Biennale, per lanciare messaggi potenti o no, che sensibilizzano oppure no, ma la Biennale, l'arte in generale, lancia messaggi.
Beh, chiaro, sì, queste qua tutte... l'arte deve comunicare qualcosa, qualsiasi cosa, però sì, sicuramente il messaggio è parte stessa dell'arte.
Sì.
Va bene, d'accordo, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Potete andarla a trovare nel bookshop del Festival Cinema di Venezia e noi ci sentiamo per un prossimo episodio.